E la redazione di Radio Wombat vi dà il buongiorno. Quest'oggi mercoledì 9 novembre 2020 sono le 13:21, ci scusiamo per il ritardo. Primo radiogiornale che esce da una tana bombata, diretto verso l'etere, verso le orecchie delle persone che sono in ascolto, alle quali diamo le benvenute e i benvenuti. Ciurma Pirata, sapete che cos'è? Vi è un radiogiornale che va in onda tutti i giorni alle 1:15, ma non siamo solo noi a farlo, bensì anche altre radio molto vicine alla nostra. Si tratta di Radio Spore da Bologna. Radio Spore da Bologna, Radiogramma da Genova e Radio Forte da Roma. E iniziamo subito dalle notizie nazionali e parliamo delle alluvioni. Italia, uno stivale che fa acqua, come dire che volevate rimanere senza alluvioni quest'anno? Si parte da un articolo, dell'ANSA che dice così: maltempo dal nord al sud dell'Italia, a Venezia preoccupa la situazione della marea, la situazione è terribile, siamo sotto l'acqua in maniera drammatica, ha detto all'ANSA Carlo Alberto Tessein, il procuratore della Basilica di San Marco, in relazione all'acqua alta che ha invaso la città. Intanto fino a ieri mattina erano stati 3.000 gli interventi e 445 le persone soccorse dai vigili del fuoco dall'inizio dell'ondata di maltempo che ha investito l'Italia e in particolare il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Campania e la Sicilia. La situazione più grave sicuramente la troviamo in Emilia Romagna, dove un argine dell'ANSA del fiume Panaro, est di Modena, domenica ha ceduto provocando vasti allagamenti nella periferia di Nonantola. L'acqua ha continuato a uscire in ingenti quantità fino all'intervento di ieri da parte dell'AIPO. La rivista online InfoAut porta all'attenzione che questa è solo l'ultima di una lunga lista di superamenti o rotture di argini che hanno colpito l'Emilia Romagna recentemente, terminando danni ingenti, allagamenti, morti. Solo nel 2019 abbiamo assistito a ben 3 alluvioni, quella del fiume Idice a novembre, del Savio e del Montone a maggio e del Reno a febbraio. Se ne contano ben 9 negli ultimi 7 anni. Per commentare questa situazione e discutere della gestione del rischio sui territori abbiamo chiamato Agnese Turchi, ricercatrice dottoranda presso l'Università di Firenze.
A lei la voce.
Fenomeni, o meglio di eventi alluvionali, in realtà non può considerarsi come qualcosa di propriamente straordinario, nel senso che considerando la generale tendenza a un incremento, diciamo, di questi fenomeni meteorologici particolarmente intensi, l'alluvione è prettamente correlata, quindi c'è quasi da aspettarselo se la pioggia chiaramente è particolarmente intensa e concentrata, quindi in un lasso temporale ristretto. Il punto è che dal punto di vista della gestione del territorio, dal punto di vista pianificatorio, bisognerebbe cercare di convivere con eventi alluvionali, con eventi meteorici intensi e quindi possibili eventi alluvionali. Cioè, chiaramente qua si apre un po' tutto il discorso sull'impermeabilizzazione dei suoli che chiaramente sempre crescente non può che acuire gli effetti di eventi di questo tipo. Cioè, c'è da partire da un presupposto per quanto riguarda appunto le alluvioni, perché è questo di cui si parla insomma in questi giorni. E il presupposto è che un bacino idrografico prevede naturalmente la possibilità che vi siano delle fuoriuscite di acqua. Per cui è una cosa normale che il corso di un fiume devi dal corso preferenziale. Il punto è che l'eccessiva impermeabilizzazione che solitamente interessa la piana alluvionale e punti che tendenzialmente non dovrebbero essere cementificati, soggetti a espansioni, in realtà lo sono. E quindi cioè, la convivenza sta proprio in questo, nel come rivedere determinati processi di espansione, di pianificazione e quant'altro. Senza poi considerare anche un insieme di equilibri che vengono a mancare nel momento in cui la pianificazione, o meglio l'impermeabilizzazione particolarmente accentuata nella piana alluvionale. Bisognerebbe riflettere anche sulle modalità di intervento, nel senso che si tende a intervenire attraverso delle opere di contenimento delle acque in sovrappiù. E si tende ad intervenire in modo localizzato, quindi se io ho un bacino idrografico in maniera puntuale mi ritrovo tutta questa serie di interventi che tendenzialmente sono casse di espansione. Ecco, però di fronte ad un bacino idrografico bisognerebbe più che altro ragionare in modo sistemico, quindi considerando soprattutto nel caso dei fiumi a regime torrentizio, che sono molto brevi e per cui la velocità delle acque è molto superiore quando arriva a valle, tendenzialmente bisognerebbe ragionare in maniera sistemica e quindi prevedere una serie di interventi di pianificazione disseminati su tutto il territorio, perché non si può pretendere di risolvere a valle quello che in realtà ha origine molti chilometri prima. Diciamo il discorso sul governo del territorio in contesti soggetti a rischio idrogeologico verte proprio su queste tematiche.
E intanto mi scuso, ci siamo presentati, la voce che sentite è quella di Bricobaldo, ma qua dietro a smanettare abbiamo anche il buon Tuco e anche un timido Omlo. Sentirete le loro voci. In seguito noi andiamo avanti con le notizie e prendiamo spunto da un presidio avvenuto a Bologna. Gli specializzandi e le specializzande sono scese in piazza perché risale al 3 di dicembre la comunicazione del MIUR riguardo al rinvio delle fasi di procedura delle assegnazioni dei candidati e delle candidate alle scuole di specializzazioni, dove si afferma che in questo comunicato del MIUR dobbiamo favorire l'impiego dei medici specializzandi nelle attività di profilassi vaccinale anti-SARS-CoV-2 affinché si configuri a tutti gli effetti come attività formativa professionalizzante relativa al corso di specializzazione frequentato. Dunque, lunedì in piazza Liber Paradisus a Bologna, un centinaio di camici grigi, cioè medici in stallo sul loro percorso formativo, hanno manifestato la loro indignazione per la negligenza che il Ministero dell'Università e della Ricerca durante l'emergenza sanitaria ha dimostrato nella gestione del concorso per le scuole di specializzazione. Questo viene raccontato da Materia Grigia. E dice ancora che l'imbuto formativo post laurea è una condizione con cui i medici neoabilitati si devono scontrare tutti gli anni, ma nel 2020 questa situazione è diventata assurda. Da 3 mesi aspettiamo queste assegnazioni, nel frattempo viviamo di precarietà e insicurezza del nostro futuro, consapevoli che questa incertezza non colpisce solo noi professionisti, ma soprattutto i nostri pazienti e le loro possibilità di accesso a una salute degna e per tutto. Federspecializzandi chiede al Ministero un'immediata convocazione, nonché la formulazione sollecita e condivisa di una previsione normativa rispetto alle richieste qui formulate, Fede Specializzandi è pronta sin da ora ad una mobilitazione nazionale qualora la nostra voce rimanga inascoltata e il nostro contributo sia ancora una volta svalutato. Questo si legge in un comunicato sulla pagina Facebook della Fede Specializzandi. Eccoci giunti invece alle notizie internazionali, partiamo dall'Unione Europea. Boris Johnson spera in una svolta. Il premier britannico vola a Bruxelles per parlare faccia a faccia con la presidente della Commissione Europea per evitare una Brexit senza accordo. Nel tweet postato da Ursula von der Leyen ci sono tutte le buone intenzioni per proseguire nei negoziati e nelle trattative. Il futuro delle relazioni della Gran Bretagna con il resto dell'Europa dipenderà ora dal successo dell'incontro tra i due. Il tempo stringe, il 31 dicembre è alle porte e si deve trovare una soluzione, anche per quanto riguarda le questioni dell'Irlanda del Nord allineate con Bruxelles. Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro, ha sottolineato Maros Sefcovic, il vicepresidente della Commissione, proteggere l'accordo di Belfast, mantenere la pace e la stabilità in Irlanda del Nord e preservare l'integrità del mercato unico europeo. Ma questo è solo uno dei tanti tasselli di un accordo molto più ampio con diversi nodi irrisolti: la pesca, le norme sulla concorrenza e la governance per la risoluzione di eventuali diatribe future. Nonostante l'ottimismo del leader conservatore, le posizioni tra Londra e l'Unione Europea sono ancora molto distanti. Il premier Boris Johnson ha fatto sapere che il Regno Unito ha lasciato l'Europa per poter esercitare il controllo democratico, ma non tutti l'hanno ancora capito. Dai rumors arrivati da Bruxelles, il capo negoziatore europeo Michael Barnier avrebbe detto a dei diplomatici europei che un no deal è ora più probabile che un nuovo accordo commerciale con la Londra. La von der Leyen ha sollecitato la Gran Bretagna ad essere disposta ad ulteriori compromessi, avvertendo che nessun accordo è fattibile senza una risoluzione dei punti cruciali. Dunque, di fatto, le speranze di un'intesa gravano sulle spalle di Johnson. Di fatto si tratta dell'ultima chance per salvare un accordo commerciale e politico considerato cruciale. Prima di tutto perché l'uscita di Londra dall'Unione Europea con il no deal comporterebbe possibili gravi conseguenze economiche. Passiamo ora alla Grecia. La Grecia chiederà ai partner dell'Unione Europea di attuare un embargo sulla vendita di armi alla Turchia al Consiglio Europeo in programma questa settimana. Lo scrive Katimerini, precisando che il premier Kriakos Mitsotakis intende avvertire gli altri capi di Stato e di governo del pericolo che Ankara usi quelle stesse armi contro uno Stato membro dell'Unione Europea. La Grecia è particolarmente preoccupata dai sommergibili tedeschi T-214. La Germania dovrebbe spedire componenti di 6 sottomarini in Turchia, dove la costruzione dei sottomarini verrà ultimata. Mitsotakis e il ministro degli esteri greco Nikos Dendias hanno più volte sollevato l'argomento con la cancelliera Angela Merkel e con il ministro degli esteri Heiko Maas. La Germania e la Spagna non sono favorevoli all'embargo, preoccupate per i contraccolpi economici, ricorda il giornale, mentre l'Olanda, nonostante gli importanti investimenti in Turchia, sarebbe a favore. Atene sostiene che le armi che non andranno in Turchia possono essere facilmente vendute ad altri paesi, come già avvenuto in passato con forniture inizialmente destinate alla Russia, poi colpita da embargo dopo l'invasione della Crimea nel 2014. Ci sono state troppe provocazioni e tensioni tra Turchia, Cipro e Grecia che hanno impedito qualsiasi colloquio diretto, ha detto il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, a margine del Consiglio degli esteri. I capi delle diplomazie europee parleranno oggi di quali conseguenze dovremmo trarre anche in vista del vertice dell'Unione Europea di questa settimana, ha aggiunto il ministro tedesco. Non possiamo più accettare la politica della porta aperta contro quella della porta chiusa proseguita da Ankara. Nei confronti dell'Unione Europea ha ammonito il ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg a margine del Consiglio degli esteri. Con la Turchia serve un linguaggio molto chiaro e mi aspetto che al prossimo vertice dell'Unione Europea vengano prese decisioni chiare e inequivocabili. Ci spostiamo in Africa, nel Tigray.
Le Nazioni Unite dicono che è finito il cibo per quasi 100.000 rifugiati eritrei che si sono rifugiati nei campi del nord dell'Etiopia, nella regione del Tigray, teatro dei combattimenti tra governo centrale e governo locale del Tigray. Le preoccupazioni crescono di ora in ora, ha detto il 1 dicembre a Ginevra il portavoce dei rifugiati dell'ONU, Babar Balok. I campi avranno ormai esaurito le scorte di cibo, rendendo la fame e la malnutrizione un pericolo reale, un avvertimento che abbiamo lanciato da quando il conflitto è iniziato, quasi un mese fa. Siamo anche allarmati per la notizia non confermata di attacchi, rapimenti e reclutamento forzato nei campi profughi. Le Nazioni Unite hanno detto che circa 2 milioni di persone in Tigray hanno bisogno di assistenza, un raddoppio rispetto a prima dei combattimenti, e circa 1 milione di persone sono sfollate, tra cui più di 45.000 etiopi che sono fuggiti in Sudan. I 96.000 rifugiati eritrei si trovano in campi in Etiopia, vicino al confine con l'Eritrea, da cui sono fuggiti, e sono emerse notizie che alcuni sono stati attaccati o rapiti. Il capo dei rifugiati delle Nazioni Unite ha avvertito che, se fosse vero, qualsiasi azione di questo tipo sarebbe una grave violazione delle norme internazionali. Passiamo all'Armenia. In Armenia l'opposizione continua a spingere le proteste contro il primo ministro Nikol Pashinyan, invitando alla disobbedienza civile per bloccare la capitale. Intanto, nei giorni scorsi, una delegazione di deputati italiani, la prima in ambito europeo, giunta nel Caucaso il 5 dicembre, guidata dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato e composta dai senatori Maria Rizzotti, Alessandro Alfieri e Gianluca Ferrara e Adolfo Urso, oltre che dai deputati Rossana Boldi e Pino Cabras, oltre ad aver visto i luoghi coinvolti nel recente conflitto, si è recata il 7 dicembre a Baku, dove ha incontrato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. Oltre ai temi riguardanti la guerra del Nagorno, sul tavolo nei colloqui anche questioni di carattere economico e commerciale. Non ci sono per ora incontri con i referenti armeni. Passiamo agli USA. La Camera approva la legge sulla difesa da 741 miliardi, la Camera USA ha approvato appunto la legge, la Difesa National Defense Authorization Act, che non include la cancellazione della normativa sezione 230 che garantisce l'immunità ai colossi del web per i contenuti pubblicati dagli utenti, sfidando Donald Trump, che aveva minacciato il veto. La legge è stata approvata con 335 sì e 78 no, un margine superiore ai 2/3 dei voti necessari a Camera e Senato. È sufficiente per aggirare la minaccia del veto del presidente. La legge prevede anche la rimozione delle basi USA dei nomi di eroi confederati, un altro schiaffo al presidente. Trump aveva invitato i repubblicani della Camera a votare contro, ma un folto numero di esponenti del suo partito ha ignorato la richiesta del presidente e ha votato a favore dell'approvazione del disegno di legge, che richiede mesi di negoziazione con i democratici e include nuove iniziative per contrastare la Cina e aumentare i salari dei militari. In conclusione, dalle notizie internazionali, Romania, le elezioni rumene, tenutesi il 6 dicembre, hanno fatto registrare diverse sorprese, alcune clamorose, altre meno, ma hanno regalato uno scenario che nessun analista aveva previsto in questi termini. Con più del 90% dei voti scrutinati, al primo posto vi è il Partito Socialdemocratico, PSD, cui molti assegnavano la seconda, se non la terza piazza, con il 30% dei voti, seguito dal Partito Nazionale Liberale al 25% e da USR Plus al 15%. La più incredibile però delle novità è l'exploit del partito ultranazionalista AUR, Alleanza per l'Unione dei Romeni, una formazione che alle ultime amministrative di settembre aveva fatto fatica a raggiungere l'1% e che da domani sarà la quarta forza politica in Parlamento, avendo raggiunto un insperato 8%. Bassissima l'affluenza, intorno al 30%. Per approfondire la notizia rimandiamo all'Urlo dei Balcani domani alle 18 su Radio Wombat.
E andiamo infine alle notizie locali riguardanti quantomeno Firenze, e come possiamo non parlare di Samb Diop e i DDN, visto che Firenze ricorda molto bene il 13 dicembre di 9 anni fa, quando per mano fascista morivano 2 persone, Samb e Diop, e altre 3 rimanevano gravemente ferite: Mustafa, Dieng, Sugur, Mor, e Mbeng e Cheik, in quella che è ricordata come la strage di Firenze. Quel giorno il militante fascista di Casa Pound, Gianluca Casseri, portò ore di terrore nel capoluogo toscano, aprendo il fuoco prima in Piazza Dalmazia e poi nel mercato di San Lorenzo, colpendo i commercianti di colore presenti prima, prima di suicidarsi all'arrivo delle forze dell'ordine. Immediata fu allora la reazione della comunità senegalese e delle forze antifasciste, che bloccarono la città e costrinsero le istituzioni a una presa di posizione netta sui fatti. Purtroppo da allora la situazione non è così cambiata. Da quel primo attentato razzista se ne sono seguiti altri, come quello compiuto da Traini a Macerata il 3 febbraio 2018 e poi di nuovo a Firenze il 5 marzo dello stesso anno, dove rimase ucciso Idi Dien. Ricordo, questo il 5 marzo era il giorno dopo le elezioni, dove il PD ha avuto una debacle, il PD che amministrava Firenze. Questi sono gli eventi più appariscenti della scia di violenze che ha accompagnato l'ascesa razzista al governo del paese. Una memoria che dunque è più viva e attuale che mai, per rinnovare la quale le nostre antirazziste e antifasciste fiorentine si troveranno sabato 13 alle ore 10 presso proprio Piazza Dalmazia, luogo del tragico attentato. Memoria che invece non trova riscontro nelle istituzioni locali, le quali non riescono nemmeno a collocare una targa commemorativa sul ponte Vespucci nel luogo dell'assassinio di Idi Dien. Lo stesso sindaco che allora condannò la violenza contro le fioriere oggi deve dare risposta a una raccolta firme portata avanti da un ampio gruppo di realtà associative e sindacali, che in una settimana hanno presentato più di 1000 firme. Da parte della giunta fanno sapere di essere in attesa di un'autorizzazione dalla prefettura. E notizie dal mondo del lavoro: Sicobas e Tintoria 2020. Va avanti il picchetto del Sicobas e dei lavoratori della Tintoria 2020 davanti allo stabilimento in via Gora del Pero, al macrolotto di Prato. Le richieste dei lavoratori sono l'orario di 8 ore su 5 giorni e contratti regolari come da contratto nazionale. I lavoratori prima dello sciopero prestavano turni anche di 12 ore 7 giorni su 7. Un mese fa lo stesso sindacato, dopo 8 giorni di sciopero, aveva ottenuto una giornata lavorativa di 8 ore, contratti regolari e 2 giorni di riposo per i lavoratori della fattoria Sunshine, sempre situata al macrolotto di Prato. E le notizie sono finite, iniziamo con la rassegna degli eventi che abbiamo preso intanto per quanto riguarda l'area bolognese dalla piattaforma ZIC Zero in Condotta Agenda. E per la giornata di oggi, mercoledì 9 dicembre, alle ore 16 vediamo una raccolta solidale di coperte e abiti pesanti. Questo viene fatto presso il laboratorio di salute popolare del LABA. E sempre oggi però alle 17 uno spaccio popolare autogestito al Circolo Berneri in piazza di Porta Santo Stefano numero 1, sempre a Bologna, e alle 18 vi è un'assemblea pubblica Libro Verde dell'emergenza Covid-19. Questo evento è online, la promuove Libro Verde. E questo è quanto per quanto riguarda Bologna. Per quanto riguarda Firenze non vi sono eventi per oggi sulla piattaforma lapunta.org, e dunque passiamo direttamente al bollettino dell'inquinamento dell'aria estratto da Che Aria Tira. Che Aria Tira è una rete territoriale e low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e l'allarme sull'inquinamento atmosferico. Il sito è www.cheariatira.it e possiamo andare a vedere la concentrazione di PM2.5 a Genova, in località Porro, è di 2, questi se non mi sbaglio sono microgrammi per metro cubo, mentre di PM10 è di 3 microgrammi su metro cubo. Andiamo invece a vedere quanto è registrato a Firenze in via Palazzuolo, quindi in centro. Abbiamo ben 11 11 parti per metro cubo di PM2,5 e invece di PM10, 10. Mantova uguale all'incirca nella frazione Monte La Carra, PM2,5, 11 e PM10, 13. Venezia Marghera invece la situazione è piuttosto buona, con pochissime parti, e quindi questi sono quelle centraline che diciamo abbiamo ritrovato con risultati particolarmente elevati. La radio non si ferma qui, anche se il radiogiornale è finito, abbiamo una programmazione che vedremo però dopo un pezzo.
Dos arenales regada en sangre del bravo Sayhueque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Thank you.
Ehi, la redazione della ciurma pirata bombata sta per abbandonarvi, ma prima di farlo vi raccomanda di non lasciare le frequenze che state ascoltando in qualunque città voi siate. State ascoltando comunque la 1359 delle onde medie, ma appunto rimanete collegati perché su Radio Wombat potete ascoltare quest'oggi le dirette alle 14.30 di Radio Contado, 17.30 Buongiorno Palestina, alle 21 Sessioni Notturne e alle 22.30 Slick Chic, mentre su Radio Spore andrà in onda alle 17.30 Balene e Sgumbei, alle 19.30 invece Masto Radio. Su Radiogramma abbiamo in onda in questo momento Break to the Past, scusate, alle 16 Raccontami una fiaba a merenda, alle 17 Cime di Funk, 18 Worldwide Wednesday, alle 19 Nana, alle 20 Rock and Roller, alle 21.30 Ubriachi di Barbero, mentre su Radio Forte in questo momento radiolone del pomeriggio sarà una sorta di bobina, alle 15.55 Note al Margine B, alle 16 invece Infoshop Talk, alle 17 Infoshop Show, alle 18 Waves A, alle 18.30 Phase Zero, alle 19.30 Waves B e infine un nuovo radiolone alle 20 su Radio Forte. È tutto in inglese, l'ho detto anche loro. Mente Radio Wombat, l'abbiamo già detto, la redazione non può far altro che salutarvi. Qui Bricobaldo, Tuco hanno lavorato a questa puntata, anche Joao e Omlo.
Radio Mare Chuma Pirata.